Vital Weekly.
Oddio, so che io non sento la sigla, però. Un po' copiata a Maccio Capodondo alle offerte del picco. Non so di che parli. Falli seri, tre giochi di merda, farà fatti 16 Roberto e Warlex. No, non c'ho voglia di litigare con la gente. I tre videogiochi di lavorare che dovresti non giocare e fare come me. Ciao anche a Barack Obama! Allora, Vito Weekly. Madonna, veramente, non c'è una pagina Word oggi, un cazzo, ragazzi. Ci abbiamo la prima recensione, Metacritic di Terra Tech Wars, perché l'ha recensito Serino, anche se è in Early Access, credo, molto, molto preliminare. Purtroppo mi sono perso la live di Round 2 dove lo giocavano. Infatti ha solo 4 review e una è di multiplayer, con 65. Un po' Space Engineers e un po' Satisfactory, ma siamo sicuri che questa fusione funzioni? Scopriamolo nella recensione di Terra Tech Wars. Voto 6,5. Terra Tech World è un prodotto solido e intelligente, creativo nel suo piccolo avvincente. Questo però non basta a mitigare l'effetto negativo di alcune scelte opinabili e nel migliore dei casi dall'equilibrio ancora incerto. Il base building appare superfluo e doverlo gestire dal mezzo è scomodo e per quanto siano interessanti le novità prettamente tecniche, il gameplay non è a fuoco come lo era nel titolo precedente. Qual è il titolo precedente? Come ci dimostra la più recente delle patch, siamo solo all'inizio del viaggio, ma gli sviluppatori avranno davvero capito in che direzione andare? Qual è il gioco precedente? Lo gioco arriva su Steam. Conoscete Terra Tech? Ah, eccolo, questo gioco arriva su Steam nel 2018 e ad oggi conta diverse piccole espansioni e un folto gruppo di ammiratori. Non ne sapevo niente, assolutamente. Ciao Giallo. Stupido Edith, ho detto smettila, torna la persona meravigliosa che sei stato per 3 secondi della tua vita, cazzo. Tale of Kenzera Zau verrà rilasciato il giorno 1, il day 1 into the PlayStation Game Plus catalogo, aprile 23, yeah, ce l'ho in inglese questa notizia, non so perché, che è arrivata prima in Inghilterra. Siete contenti? Siete contenti che arriva un gioco in day 1 su PlayStation Plus? Non è la prima volta, è già successo in passato. Ed è una roba che potrebbe farmi venire voglia. Sì, al lancio, Fabio. Pensa quanto ci credono in Electronic Arts. È interessante. Cioè, io adesso ce l'ho ancora, credo di starci dentro col pazzo Electronic Arts. Però è un gioco carino che ci può stare. Tra l'altro, sulla scia di comunque un buon successo di pubblico e critica, almeno come sensazioni, non so nei numeri, di Prince of Persia ci può stare bene. Me lo ricorda un sacco Prince of Persia. Arriva sempre dopo Electronic Arts. E quindi sì, e questo pass secondo me ci sta che può. Non credo che ci arriveranno i giochi dei One Sony a breve, a meno che non sia proprio un tracollo e sta vincendo Microsoft, ma che puoi fare un'alternativa al pass Microsoft per prenderti quella fascia di pubblico ci può stare. E con uno ZAU non credo che ti costi 1 miliardo, anzi, magari Electronic Arts si è fatta un'idea, i numeri sono bassi, mi vado a prendere un po' di soldi. È successo con Stray, mezzo capolavoro. Capolavoro non lo definirei. Stray, ma anche Rocket League era un day one, no? Anche Dave the Diver esce al lancio su PlayStation nel Plus. Ah, la versione console, grande. Provata la demo, non mi ha detto niente. Peccato per lui essere troppo simile al miglior Metroidvania di sempre. Dice zio con un po' di sarcasmo, che sappiamo che è proibito. Anch'io ho provato la demo e non mi ha detto un cazzo, uguale a te. Il problema del pass di Sony è che non c'è su PC. Per me, stare dietro a Microsoft dovrebbe fare un pass su PC. Certo, fino a un certo punto. Bisognerebbe vedere i numeri che Helios poi. È chiaro che sì, dovrebbe fare PC e cloud, sì. Però secondo me è anche un modo per tenerti dentro la tua gente. Loro comunque 80 milioni di PS5 barra 100 le venderanno, eh. Sony ha 30 anni di know-how e rapporti instaurati nel tempo che, come stiamo vedendo, riesce a campare anche solo con le terze parti. È proprio lì lì per diventare un publisher a tutti gli effetti. Bah, secondo me gli manca proprio un rivale forte, Winnerbago, perché guarda che se metti già Switch, sicuramente gli ha tolto una bella fetta nello store, eh. Cioè, la gente che si è comprata Switch, l'indie se lo compra su Switch, perché ce lo gioca anche portando. Quindi non lo so, secondo me con tutto il loro know-how. Se lo ricordo male, pure se Game Pass sarà il Day One Zaun. Assolutamente no, Scar Wolf. Mai sentito di Zaun nel Game Pass al Day One. Vediamo. Sarà nel pass di Electronic Arts. Zaun Game Pass Day One. No. Tra l'altro, tra un po' lo vediamo perché ci sono le immagini d'aprile. Eccolo qua, le immagini del Game Pass di aprile e non c'è. Adesso ve lo mostro, eccolo qua. Questo è il Game Pass della prima tornata di aprile. Abbiamo Kona, 2K Drive, Lil Gator Game, Tomb Raider, Shadow of the Colossus, Shadow of the Tomb Raider in realtà, Botany Manor, che è uno di quelli che possono, mi informo, e Harrow Dhallibut. Per me è mese interessante, ce ne sono due che mi interessano, però non c'è Zao. Nessun sarcasmo. Ah, minchia, Azio Feliero, non mi ricordavo questo tuo entusiasmo. Meglio anche di Hollow Knight. Non lo so, a me Hollow Knight a livello proprio di immaginario mi sembra di un altro livello. E sul giocato mi piace più il genere, però posso capire che a qualcuno piaccia un altro genere di più, non lo metto in discussione. È anche meno legnoso, Prince of Persia, però tutto quello che piace a me di Hollow Knight non ce l'ho proprio visto, in Prince of Persia. Ma la PlayStation, intesa come console Sony in generale, vende lo stesso a prescindere del pass Microsoft. Non so se per loro è così conveniente buttare dentro un pass alla Microsoft. Quante persone esistono al mondo che hanno cambiato da Microsoft a Sony per il pass? Ovviamente bisognerebbe vedere i dati sotto mano. Beh, Kelios, non lo fai per adesso, lo fai in previsione, ti muovi bene, hai un'alternativa all'utente PlayStation abituato a comprare i titoli AAA, che magari gli viene una mezza voglia di spostarsi a provare il Microsoft Game Pass, gli piazzi una tua alternativa e non ci va. E se lo tieni sulla tua console è meglio, secondo me. Devono mettersi in carreggiata per il momento in cui prenderà piede l'abbonamento. Se prende piede, se non prende piede, lo chiudono. Sì, io penso sia più quello, quindi, cioè mettere un passo in quella direzione. E non far allontanare parte del pubblico, perché magari hai perso qualcuno che se ne va a cercare, che viene nel momento in cui cominceranno a indovinare qualche gioco grosso. Succederà, ragazzi, adesso arriva COD. COD ti faranno dire: oh, qua dentro ce l'hai nel pass, e del lato devi pagare 60 euro. Ti fai due conti, quanto costa un Xbox, quanto costa un abbonamento, cominci a valutare. Là, con gli stessi soldi, mi gioco pure Diablo, mi gioco Starfield. È una roba che lato utente, se lo conoscessero, è super allettante, ovviamente. E Sony non ci sta dietro a questa offerta, quindi magari gli dà un'alternativa per tenerlo dentro. Al momento non è sostenibile, anche perché pare Microsoft non è sostenibile. Pure? Microsoft non è sostenibile. Sono parole un po' buttate là, però non lo sappiamo. Abbiamo Phil Spencer che dice il contrario, che a occhio non è vero, però. Ma che cazzo ne sappiamo noi se è sostenibile oggi o no? Dovremmo sapere quanti soldi gli porta per acquisti extra, quanti soldi, quanti utenti hanno comprato un pass, cioè non sappiamo un cazzo. Chiaro che sulla carta è un modello nuovo, però è un modello che va pensato in un modo a cui non siamo abituati, cioè sulla massa, sul numero di utenti, dato che non abbiamo, non sappiamo esattamente quanti sono gli utenti pass e quanto pagano. Quindi, eppure sta convinzione che non sia sostenibile, è falsa. È difficile, secondo me il tetto deve essere più alto dei 25 che pensiamo che siano adesso utenti pass, ma è una roba in costruzione fra 10 anni. Quando ci avranno 100 milioni di abbonamenti sarà sostenibile? Cazzo, sì. Magari vai a pagare meno gli altri, cioè è un progetto grosso, non lo dobbiamo giudicare al momento. Vito ti chiede una previsione. Il futuro di Switch Online su Switch 2. Aggiungeranno i giochi Bokeh Kung Dreamcast? Dreamcast mai nella vita, perché dovrebbero farlo? GameCube? Boh, no, non penso. Troppo presto. Guarda che GameCube alla fine loro lo stanno monetizzando con una ripulita, perché sto passaggio tecnologico da GameCube a Switch non è che sia stato fuori di testa, e quindi fanno prima a fare una bella remaster, cazzo, lo vedi adesso col portale millenari. È vero che l'hanno fatto uguale altre remaster del tipo anche se la console c'era, però secondo me poi la differenza la vedi proprio meno, eh. Non credo comunque, non adesso. Ci stanno quelli del Mega Drive di Sega. Lo so, però Mega Drive è considerato proprio... devi sbatterti zero. Metti una ROM per far girare il Dreamcast, insomma, non è proprio così... L'emulazione Dreamcast non è una sciocchezza, eh. Anche su PC è difficile ancora oggi. E il pass di 6 mesi costa quanto un gioco nuovo, quindi per me non è sta gran cosa, secondo me. Dice Fabio Volante in una lingua che non c'è chiarissima, però l'accettiamo anche così, Fabio Volante, perché è Pioli out. Se succede, cambiamo hashtag. Se succede quello che non deve succedere, Fabio, non è Pioli out, è Pioli morto proprio. Un colosso come Microsoft lo ammortizza, ma un'azienda come Sony, secondo me, se applicasse le stesse politiche di Microsoft, creerebbe una voragine. Ah, sì, quello ha ragione. Sostenibile come investimento, hai ragione. Sostenibile nel tempo che si ripaga, sì. Cioè, secondo me invece ce l'ha il margine. È chiaro che se Sony butta 100 miliardi va in difficoltà. Il problema di COD sul pass è che la gente vuole giocarlo per 5-6 mesi e il pass di 6 mesi costa quanto un gioco nuovo, quindi per me non è sta gran cosa. No, Fabio, se lo guardi così, certo. A parte che lo giocano un anno e costa anche di più, secondo me, se fai quel ragionamento. Però loro faranno un ragionamento diverso, cioè io pago quei soldi, 60 euro sono 4 mesi, poi manco 6. Ma nel frattempo gioco anche altre miliardi di cose. Se lo scoprono i ragazzini... che adesso stanno lì a giocare Fortnite da mattina a sera, scoprono altre mille cose co-op fighe, scoprono anche i videogiochi, cioè giocare a Fortnite è una cosa, giocare a Deep Rock Galactic che c'hai quattro persone, devi un po' cooperare, è più figo, banalmente. Nel pass c'hai tutte queste opzioni e dopo 5 mesi c'hai pure FIFA, c'hai veramente una quantità di roba con cui magari quello amante di FIFA se lo compra al day one. Ma magari sei quello che non se lo vuole comprare al day one, c'ha meno soldi, dopo 4 mesi, 5, sai che ti arriva il Game Pass, anche quello, e ci cominci a giocare con gli amici. Secondo me per una generazione è incredibile come offerta, ma non la conoscono oggi. Però adesso l'hai scritto in una lingua super comprensibile, bravo Fabio. E infatti per quello chiedevo, che comunque hanno detto che continueranno a spingere sull'online, ma non vedo come se i giochi GameCube e Wii li rendono rimasterizzati. Beh, vabbè, ce l'avranno di roba da recuperare ancora a Winterbago, no? Prendi il DS ce lo puoi mettere dentro. Secondo me a sti ragazzi non gli frega nulla di quei giochi lì. Adesso no, ma perché non li hanno mai visti, Fabio. Secondo me non è impossibile che si innamorino, no? Cioè, se li vanno a conoscere, l'unico modo in cui sono abituati a provare i giochi loro è averli gratis. Perché non sono abituati a comprarsi i giochi. Però se ce li hanno gratis, secondo me possono provarli. È chiaro che se glielo dici così, gli frega il giusto, sì. Si scrollano 30 minuti di TikTok. Questo è un rischio, certo. Ai giovanissimi non interessa scoprire nuove cose, secondo me. Interessa stare insieme agli amici in questi metaversi. Al massimo ci fregano. A noi rincoglioniti. Secondo me li fate troppo limitati. Secondo me non sono abituati, non c'hanno i soldi e quindi no. Però una possibilità che finiscano per innamorarsi c'è. Se non ti piacciono gli indie non ne vale mai la pena. Apple Arcade è esploso con un costo di sviluppo molto inferiore. Per me sarà l'ennesimo progetto accantonato. Ormai i giovani hanno i FTP su smartphone. Se non prendono quella fetta è un investimento a perdere sicuro. Che Microsoft però ce l'ha. Cioè in teoria il potenziale per andare là ce l'avrebbe. Ah, è free to play, cazzo, non FTP. Speriamo, ma la vedo dura perché esistono i free to play. Speriamo perché free to play è anche proprio un modo di pensare il videogioco che mi disturba. E se è quella la parte che vince, noi siamo fuori, ragazzi. Banalmente noi moriamo. Guardate che giochi Riot Game Pass hanno tutti i PG, le robe e loot box sbloccate, dice Gogol. Anche noi prima stavamo in sala giochi a giocare agli arcade e poi abbiamo scoperto le console. Se fanno... no, la console era proprio invece Punk Boot. Era il Game Pass di quella roba. Cioè tu stavi là e spendevi di più perché non c'era un'alternativa. È arrivato uno che ti ha fatto giocare quella roba che già giocavi a casa comodamente. spendendo meno con un fisso, senza dover andare in un posto. Il Game Pass devi proprio cambiare idea di genere di gioco, devi avere un entusiasmo e una voglia di scoprire che loro al momento non hanno, eh. No, ma l'avevo capito, stavolta Punkbutt, ho più o meno capito, non eri come Fabio Volante. Però, secondo me stai dicendo che è lo stesso cambio di paradigma, non lo è, secondo me, dagli arcade da qua. Qua li devi proprio abituare a giocare. È come se dovessi aver portato alle console un giocatore di biliardo. Quello faceva un'altra cosa, un altro mestiere. Secondo me ora Sony e Xbox lo stanno baccando la formula per intercettare le nuove generazioni, come fu ai tempi per noi fino all'epoca PS3. Una volta che riescono a reinventare la ruota, la devono reinventare. Se nuove generazioni abituate a pagare le cagate free to play fanno ricchi a Sony e Microsoft, ma devono ripensare la ruota, non più la console ogni 6 anni. Sono in grado, Winnerbago, di capire cosa vogliono i giochi? Ci hanno provato a inserirsi in un mercato dove parlare ai giovani, non sanno che lingua parlano, sono degli alieni che parlano un'altra lingua. Infatti le robe forte su mobile non sono le nostre cose a cui siamo abituati. Guarda che non è normalissimo che chi fa videogiochi da sempre sta in questo ambiente a fare una cosa e su mobile è nato un'altra Microsoft, un'altra Sony, un'altra Nintendo. Cioè compagnie diverse che invece conoscono quella lingua. Non la impari in 2 secondi, eh. Non, la gente che fa i videogiochi di Sony non parla quella lingua. Quindi non è che devi reinventare la ruota, devi comprarti King come ha fatto Microsoft. E io non credo loro siano in grado. La speranza è che il modello Pass ne intercetti un po', perché poi questa roba va anche un po' a mode e va a passaparola. Se riesce a intercettare una parte di sto pubblico, si passano la voce. Il modello Pass è comunque un modello che sulla carta può intercettare velocemente le persone, no? Non ti chiede. Pensa Pass Cloud. Non devi dire a uno: vai là, comprate la console, 600 euro, un gioco, spendi sti 5 euro e vieni a giocare a sto gioco con noi. Se li porti dentro, quando li scoprono nei videogiochi, magari ci verrebbe voglia. Basti vedere il mezzo fiasco di Mario Run, che pure era anche un bel giochino. Era un gioco meraviglioso, però fu un mezzo fiasco per Nintendo, sì. Su smartphone per i ragazzini non funziona mai un gioco così pulito. Ahimè, è la verità. Ambo Shores di aprile annunciati i giochi ufficiali con The Callisto Protocol, Humankind e altro. Guarda come cazzo abbiamo messo i giochi dell'Humble Show questa settimana e comunque non ci abbiamo news, però sta uscendo fuori una chiacchiera interessante, dai. Io l'altro mese l'ho fatto perché volevo After Image, che zio Feliero mi aveva pure regalato, ma non abbiamo fatto in tempo, cazzo. The Callisto Protocol, per chi lo vuole, non è malissimo, cioè il gioco era merda, però all'inizio pare interessante. Victoria 3 è un super gioco. Humankind Definitive Edition era stato sul passo, non l'ho mai provato. Fashion Police Squad, avventura grafica Fury, importante. Terraformers, dovrebbe essere bello se non me lo ricordo. Symphony War, non lo so. Coromon, non lo so. The Excavation, Hob Barro, non lo so. Il tutto a 9,99 e potete disdire quando volete. Questo era il modello Pass prima del modello Pass. Ho avuto amici PCisti impazziti per la roba di Humble Choice per anni, eh. Poi a un certo punto arriva Microsoft e rompe il culo. Ci vediamo adesso finalmente dei trailer, forse perché io non ho preparato la parte YouTube, ma è tutta colpa di Zero che è arrivato 20 minuti dopo. È colpa mia? È colpa mia? No, è colpa di Zero, che se alla fine c'aveva pure ragione lui. Eh no, però ti ho fatto aspettare solo 10 minuti, al cazzo, 20? 25 perché io scendo prima. Vaffanculo alla gente in ritardo dell'universo impastato. Questo è Eternal Strength. Però dobbiamo tornare al commento, vi chiedo scusa. Se no, non vedete a me e so che senza di me non siete in grado di accettare. Ah, questo se l'ho visto sul Round 2. Questo è degli autori di qualcosa, secondo me. Anche un minuto e mezzo di ritardo perché mi sono fatto io sarebbe di troppo. Ma in realtà erano 20 puliti proprio. E io ero sotto. Soprattutto c'avevo i minuti contati. Questi hanno fatto qualcosa, non mi ricordo cosa. Sì, il suo design da Fortnite ha rotto proprio il cazzo. Trovo brutto, raga. È ovunque poi, eh. Io spero che sia almeno economico, guarda. Dicevo, proviamo a risparmiare, facciamo uno stile semplificato, accetto. Se gli costa pure uguale devono morire tutti. Questo invece è Windblown. Questo è più interessante, eh. Ah, dai creatori di Dead Cells questo, no? Il cazzo. Stile è molto meno di Dead Cells, a occhio. Però bei colori e sembra un po' andare verso Hades. Come tipologia di gioco. Però il gioco è interessante. Solo che sarà ancora roguelike del porco zio. Roguelike. Devo comprare il DLC di Castlevania di Dead Cells. Bangboot, è inflazionatissimo il roguelite perché è facile da fare. Cioè, è molto più difficile creare una campagna in progressione. Una roba di questa in cui ci stai dentro e ci rimani. Non è facile da fare nel feeling, ma poi come struttura è la roba più facile del mondo. Ciao lo Zenna. Cioè, quello che devi fare è mettere delle basi. Adesso è il giocatore che sta là a perderci la vita. E infatti è una formula che stanno provando in tanti. Ti dura tante ore, la gente ci rimane. Ciao Ivan! Ti consiglio di dare un occhio ad una nuova tecnologia creata dalla Disney. Si chiama Holotile. È un pavimento che permette di camminare rimanendo fermo usando il VR. E che ci faccio però, Ivan? Cioè, vi rendete conto che VR Italia, l'altro giorno stavo guardando la loro live, stanno pensando di non seguire più solo la VR, per quanto è morta la VR adesso? Sapete quanto l'ho difesa, ma è arrivato proprio il momento. No, no, ma è fantastica, Ivan, ma credo che sia proprio ormai fine a se stesso. Cioè, ormai si riparlerà di VR fra 15-20 anni, secondo me. Prossimo mio acquisto a Rod Halibut, almeno è artisticamente originale. No, io lo provo sicuramente, Bambù. Ho paura che sia una roba che mi caga il cazzo, Harold. Però lo stile mi fa impazzire. Se non è noioso da giocare, proprio nel senso che devi camminare, capire cosa fare, ma è solo una roba narrativa che te ne va in giro e basta, me lo gioco anche se mi annoio. Una cosa totalmente inaspettata, solo tu e loro ci credevate, quella tecnologia è nata morta. Ci credevo perché era figa, porca troia. Adesso ci vediamo ancora un altro trailer, Neo Spring. Questo mi eccita abbastanza. A me piacciono un sacco i giochi di auto così. Se c'è un bel controllo, poi questo vedi tutta la pista, quindi non hai il problema della telecamera. Io sul Meta ho giocato Assassin's Creed VR e mi è piaciuto un botto. Io no, perché non me l'hanno fatto per Oculus. No, che non ci arriviamo a 4000k, cazzo, perché ho comprato 10 giochi in tutto. Ho comprato un miliardo di giochi nei primi 3 pacchetti all'inizio su Oculus, i 2 caschetti e poco altro, che cazzo ho speso. E poi sti cazzi, mi sono divertito, dov'è il problema? È come comprare una Dreamcast che poi muore. Se faceva i giochi belli valeva comunque la pena. Per me ci sono delle esperienze incredibili e infatti stanno tutti e due ancora montati, eh. Cioè, io il Rift ce l'ho montato al PC e PlayStation VR 2 è stato in là. Gran Turismo VR valeva l'acquisto di PlayStation VR 2? Per me sì. A prescindere da quanto poi io non c'ho tempo. Ma se mi metto là io mi diverto come un pazzo e per me è una roba incredibile. Ciao Nicolas Cage. Ubisoft Forward 2024 ufficiale. Ecco la data del nuovo evento estivo. Quando sarà? 10 giugno mi pare, me lo ricordo. 10 giugno perché di solito è sempre il periodo del compleanno di mio padre, il Fento E3. Però stanno facendo Fento E3 a sto punto, eh. Il 10 giugno 2024 in diretta da Los Angeles il publisher francofono proporrà il suo Ubisoft Forward. Perché vanno a Los Angeles? Ubisoft non c'è più un cazzo, perché loro spendono i soldi per andare a Los Angeles? Bah, Ah no, c'è la Summer Game Fest. La sala dei videogiochi sarà piena di cose da fare. Quindi anche Geoff Keighley ha annunciato la sua Summer Game Fest 1424. Che quindi diventerà il 9-3 a sto punto. Quei giorni. Vabbè, 10 giugno non c'è scritto l'orario però. Qual è l'orario, corco di zio? Giornalismo d'inchiesta. Vediamo se il multiplayer ce lo dà. L'Ubisoft si svolgerà comunque durante la settimana di Summer Game Fest. Lo show condotto da Jack Rico è in programma il 7 giugno. Niente orari, ragazzi. Gli orari ci guardiamo quando sarà. Geoff ha stravinto. Sì, questo è un fatto abbastanza di questa industria. Senza capire bene perché, però sì. Amazon Prime Gaming, ecco i giochi gratis di aprile, i primi disponibili da oggi. Cioè, le notizie di questa settimana sono 70% giochi che avremo gratis. Porco zio, quanto si potrebbe vivere giocando gratis nei videogiochi. Cosa abbiamo su Amazon? Che ha un po' migliorato il tiro ultimamente, eh. Aveva avuto dei mesi buoni, però poi si era proprio scesa a zozzeria implacabile che nei cestoni si vergognano di metterceli. Adesso ci ha buttato dentro, per esempio, questo Chivalry 2, che è un gioco importante su PC. Faraway 2, Jungle Escape, Black Desert, che è la roba RPG online. Questo te lo fa scaricare su Epic Store, Chivalry 2, se non mi sbaglio. 11 aprile, Drown, Trail of Shadow, Faraway 3, Fallout 76, Demon's Tilt, Ross Riddle, The Fairy Tail Detective, Dexter Stardust, Avventure of Space, Living Legends, Fallen Sky, Vlad Circus, Descending into Madness e Teeny Robots Research. Vediamo questo Vlad Circus. Voglio credere a Vlad Circus. Attenzione. Gioco meraviglioso. Avventura grafica? Ah no, pixel. Beh, però grande stile, eh. Interessante, non per me, ma interessante. Lara Croft è il personaggio più iconico dei videogiochi per BAFTA. Vediamo la classifica. Allora, prima che vi leggo la classifica, secchi, eh? Qual è il personaggio più iconico dei videogiochi per voi? Non quello che voi ritenete sia il più importante nel mondo. Quello più importante per voi. Secco così. Fallout 76... Perfetto per l'uscita della serie. Peccato sia tipo la quarta volta che lo regalo da qualche parte. Di come fa? Devono fare un essere Super Mario Pikachu. Attenzione, Crash per Punkwood. Veramente? Mario, serio. Samus Aran, Mario, Lara, Mario. Solid Snake o Link per me. Dice Kelios. No, sondaggio è impossibile. Nel cotto, dovete solo dirlo. Vi leggo la classifica dal 20° posto, guarda, così non la vedete. Di qui che segnala dal BAFTA. Però Link è tanto diverso, non può essere un personaggio iconico, sono tanti Link, no? Secondo me quella è importante, cioè se vai a fare un personaggio ce n'hai uno in testa. Lara Croft la rivisitano, ma è quella. Link è proprio un'altra roba. A parte che Link è proprio un altro personaggio, si chiama Link, ma sono proprio persone diverse. Nathan Drake di Uncharted, insomma. Ellie Williams di The Last of Us. Kazuma Kiryu di Yakuza, ci sta. Astarion di Baldur's Gate 3. Cloud Strife di Final Fantasy 7, pensavo più in alto del 16° posto. Crash Bandicoot, 15°. Solid Snake, 14°. Steve di Minecraft, che nessuno di voi sarebbe mai venuto in mente, 13°. Pikachu 12°. Arthur Morgan di Red Dead Redemption 2. Madonna, no. Arthur Morgan più di questi? Più di Cloud Strife, dai. Shadow Heart di Baldur's Gate 3, non lo so. Kratos di God of War. Master Chief di Halo, ci può stare. Link di Legend of Zelda. Pac-Man di Pac-Man. Mo' vediamo come ci sono arrivati, eh. Sackboy di Little Big Planet al 5° posto, ma chi l'ha fatta sta roba? Sonic Hedgehog 4°, e Agente 47 di Hitman 3°, Mario 2°, Lara Croft 1°. Agente 47 sopra, vicino in top 3 proprio, no, dai. Ha effettuato anche un sondaggio per premiare il personaggio più iconico di sempre nei videogiochi, titolo che è andato alla Lara Croft Tomb Raider. Non spiega però come ci sono arrivati. La classifica farà ovviamente discutere, considerando che forse solo le prime due posizioni siano piuttosto universalmente condivisibili, sebbene l'ordine possa comunque essere messo in discussione. Subisce la presenza dell'agente 47 di Hitman sul podio, in effetti, considerando che è riuscito a tenere dietro anche un'icona indiscutibile come Sonic, e risulta anche piuttosto in attesa la presenza di Sackboy, non si è mai inculato nessuno. Vabbè, cazzata vera, dai. Pac-Man ci può stare se parli di mondo iconico dei videogiochi nettamente. Sondaggio rivolto ai giocatori che si sono approcciati ai videogiochi negli ultimi 10 anni. Usai Joimbo di Samurai Warrior per Commodore 64 e il Samurai Coniglio, dice il dottor Figus, che è pazzo. Andiamoci a vedere altri due trailer. Il primo è Endless Ocean Luminous, è un trailer sui suoni del mare. Quindi rialzo il volume. Di rumore ovattato, mi piaceva un sacco da ragazzino mettermi sotto nella vasca ed ascoltare i suoni da solo. Una roba che facevo spesso. Sono pazzo anch'io come dottor Figo, scazzo. No, dai, rumore del mare. Cioè, hanno fatto 4 minuti di trailer sui suoni del mare. Lo accendo la sera sul divano e ci vediamo la mattina dopo. E un po' credo sia quello che voglio fare. L'ultimo trailer di oggi. No, poi c'è un'altra notizia, però, quindi non è vero che finiamo. Questo è il trailer che ha battuto per un po' GTA 6. Ed è il pesce d'aprile di Pino. Che preannunciava delle loot box. Abbassato. Tutto qua era sto trailer? Eh sì, era il trailer. Ecco perché ha fatto tante visualizzazioni, perché l'hanno messo tante volte. È un trailer di finte loot box, punk boot. È un pesce d'aprile. Senti, ho sistemato il volume. Sono corso dall'altra strada. Quanto rompete il cazzo, però da 1 a 10 siete tipo 9 e mezzo, l'hanno mai detto. Dai. Il mercato console ha raggiunto l'apice nel 2008, ma le nuove generazioni guardano altrove. Questa è l'ultima notizia di oggi, che era un po' da commenta, se vogliamo, però cavo un fiacchio, dico prendiamo un argomento. Stando all'analista Matt Piscatella, il mercato console USA ha avuto un picco nel 2008, ma non è più tornato a quei numeri. Le nuove generazioni guardano altrove. È il discorso che avevo già fatto, tra l'altro. Il mercato dell'hardware americano ha avuto un picco nel 2008. Da allora la quota d'acquisto delle console si è progressivamente spostata sulle persone meno giovani, mentre la generazione Z, io non so, ne conosco le generazioni però, ritiene questi dispositivi poco rilevanti e la generazione Alpha potrebbe dimenticarsene completamente, ha scritto Piscatella. Mi rifiuto di andare a fare giornalismo d'inchiesta sulle generazioni. Non serve a un cazzo se scrivi quelli del 2008 funziona meglio. Andate a fanculo. Tutte le aziende dei videogiochi stanno pensando a espandere il proprio business al di fuori delle console. E in effetti sono obbligate a farlo. Ciò significa portare i giochi su altre piattaforme, investire di più nello sviluppo dei mercati, tentare la strada di iniziative crossmediali, parchi tematici, giocattoli e qualsiasi altra cosa. Vabbè, è il discorso che facevamo prima dei giovani che devi andare a intercettare. Una cosa a cui tengo è che Vito Iuvara, a cui viene spesso ricordato questo piccolo errore di valutazione sulla console Nintendo Switch, questo problema numerico delle console che non aumentano sul Rincos lo riporta davanti da 10 anni, che fa notare che c'è un bug di sistema importante Ora se ne parla, ovviamente, Vito Iovara che ha detto 90 anni fa, per 90 anni ha battuto. Guardate che ok, PlayStation 4 vende, ma signori, vende 100 milioni, vendeva 100 milioni pure PS2, non c'è crescita. Sembrava un coglione. Quello non se lo ricordano. Switch, ce lo ricordiamo. Questo fa scopa con il pezzo di Serino, quello delle console sono morte. No, no, Monaco, questo è più o meno un discorso su come possono andare a intercettare, se possono farlo con questo modo di fare videogiochi, cioè con l'hardware da vendere, eccetera, eccetera. Probabilmente no. Il pezzo che dici tu che fa scopa con quello di Serino è questo, guarda, se andiamo in homepage di multiplayer. Ce n'è uno che è proprio quella roba là, aspetta. Fine delle console. Storico dei videogiochi si augura che avvenga al più presto. Questo è quel pezzo là. Almeno nel titolo è quel pezzo là. Va bene, signori. Abbiamo fatto un'oretta scarsa con il pre-show. Mamma mia, che schifezza.